La classe operaia contro lo sfruttamento del lavoro e contro il fascismo, due aspetti della stessa lotta, ieri e oggi. Lo sciopero del 1944, convegno alla Camera del Lavoro di Torino, con Michele De Palma, segretario generale FIOM, Gianfranco Pagliarulo, presidente ANPI nazionale, Gabriella Semeraro, segretaria generale della Camera del Lavoro di Torino, coordina Marina Cassi. Seconda parte.
Che quindi poi di fatto vuole dire di essere difesa, poi la rappresentanza è difesa ovviamente. Io ti giro questa vicenda.
Beh, innanzitutto grazie. Ed è una domanda davvero complicata intorno alla quale da molto tempo stiamo provando come FIOM a riflettere. Perché non è consolatorio quello che sta accadendo nel rapporto con la prima della rappresentanza democratica, che è quella della politica. Nel corso di questi anni noi abbiamo visto nei paesi occidentali sempre più e progressivamente una perdita di senso dell'appartenenza democratica post seconda guerra mondiale. Perché se dobbiamo utilizzare qualche riferimento, noi sappiamo che la condizione che si sta determinando in paesi a capitalismo avanzato, si sarebbe detto un tempo, penso a quello che sta succedendo ora negli Stati Uniti e a quello che è successo qualche anno fa negli Stati Uniti. Chi di noi avrebbe potuto immaginare che a Capitol Hill ci fossero manifestazioni che assaltassero il luogo della democrazia degli Stati Uniti d'America? Noi abbiamo la memoria corta, ma in Brasile, giusto qualche tempo dopo, succede esattamente la stessa cosa nelle elezioni del più grande paese sudamericano. E non sto qui a dire cosa sta succedendo in tutto il Sud America in questo momento. Bande armate che assaltano governi, parlamenti, in cui quello che sta venendo avanti, e arrivo a quello che sta succedendo da noi in Europa, è che c'è una straordinaria sottovalutazione dei fenomeni di riorganizzazione di una cultura di forze politiche, di rappresentanza politica dell'estrema destra. Le manifestazioni in Germania, le manifestazioni in Ungheria, quello che accade nel nostro paese, io credo vada valutato non dal punto di vista della sua rappresentanza, ma della crisi della democrazia. Cioè, continuare a discutere nel nostro paese se con 1800 voti ha vinto il centrodestra o il centrosinistra alle ultime elezioni, penso alle regionali che ci sono state in Sardegna, non credo sia il focus se uno vuole ragionare di quello che sta succedendo e di quello che bisogna fare per guardare al futuro. Perché il problema in Sardegna, come nel paese, è che una parte importante della popolazione non ritiene più la democrazia lo spazio di esercizio di potere del 99% verso l'1%. Questo è il nodo. Il nodo è il fatto che le persone pensano che non c'è più uno spazio in cui poter esercitare un potere collettivo nei confronti dello strapotere di chi ha concentrate le risorse economiche. Io credo che chi non ne ha la assoluta consapevolezza, innanzitutto è la classe politica. E guardate che non è un problema di classe politica nazionale. Oggi l'amministratore delegato di Stellantis, l'amministratore delegato di Elon Musk, può decidere di accendere o spegnere satelliti che possono decidere il fatto che c'è un sistema missilistico che lancia, uno che intercetta, ma se Elon Musk decide di spegnere il sistema missilistico, il sistema di satellitare per gli uni o per gli altri, decide di un andamento della guerra. Era inimmaginabile nel Novecento una cosa del genere. E la comparazione tra potere politico e potere economico oggi è a un punto di disequilibrio in cui si torna a prima del Novecento. Io mi convinco sempre di più che il punto fondamentale è che si ritorna ai puri rapporti di forza tra, quello che veniva detto dal presidente dell'Ampi prima, la consapevolezza del capitale e la consapevolezza del lavoro. Noi abbiamo un problema, che loro hanno un'ideologia. L'altro campo ha completamente disarmato, disarmato da un punto di vista intellettuale, di coscienza, perché se tu hai abbandonato il lavoro, io ho partecipato, come dire, ho ascoltato nel corso degli anni il dibattito che c'è stato nel mondo democratico progressista, penso alla via Bleriana, penso al maggioritario, penso a tutto il dibattito che ha caratterizzato a un certo punto la storia della rappresentanza politica nata dalle ceneri dei grandi partiti di massa del Novecento, discutere di come bisognasse superare la questione del lavoro come elemento, diciamo così, ordinatorio del resto delle politiche nazionali. Questo ha determinato uno spossessamento dell'idea di sovranità costituzionale. Siamo il paese che ha ceduto il proprio tessuto industriale. È chiaro che poi dopo la reazione propagandistica, perché la cosa più complicata da spiegare in una fabbrica oggi è il fatto che se ti dicono di cantare l'inno nazionale o che allo spossessamento della possibilità di poter decidere dell'economia del futuro di questo paese basti, come pensano alcuni, fare il ministero del Made in Italy. Tra l'altro è curioso il fatto che uno chiami, diciamo così, per richiamare la produzione nazionale, la chiami in inglese, ma questo, diciamo così, ha a che fare con le questioni di paradosso. Ma il punto è che non è che con il ministero del Made in Italy risolvi il problema della sovranità industriale ed economica di un paese. Fatemi dire, è un problema che riguarda l'Europa in questo momento, perché quello che non si sta comprendendo è che nel sogno di quelli che hanno fatto la resistenza e la liberazione c'era l'idea di costruire un paese democratico, ma un'Europa democratica, in cui la guerra era espulsa come possibilità del rapporto internazionale innanzitutto tra i paesi europei. Quel processo è un processo di inversione oggettivo. E io credo che il problema principale che noi abbiamo è che, in questo c'è un'anomalia tutta italiana, è il fatto che noi, gli scioperi, diciamo così, nella storia nostra, hanno, come dire, conservato un'anomalia rispetto al resto d'Europa, ma fammi dire nel mondo. Cioè, noi possiamo fare lo sciopero generale oggi, che in altri paesi, anche europei, non è contemplabile come strumento. Questa è un'anomalia tutta che ci portiamo da quella storia di resistenza popolare e operaia al nazifascismo. Se noi in Italia abbiamo la possibilità di poter scioperare, mi ha colpito moltissimo discutere con Sean Fain, il presidente della United Automotive Worker, quando nel leggere la piattaforma lui diceva: caspita, abbiamo dovuto mettere in piattaforma il fatto, e poi lo hanno ottenuto nella trattativa che hanno fatto, che loro possono scioperare se gli chiudono uno stabilimento. Perché prima, negli Stati Uniti d'America, nel contratto che avevano, era impedita la possibilità di scioperare nel momento in cui ti chiudevano gli impianti. Non so se riesco a rendere l'idea rispetto alla degenerazione che un'idea, diciamo così, di sindacato aziendale, corporativo, individualista, può generare dal punto di vista dello smembramento. Oggi negli Stati Uniti c'è un fenomeno inverso. Ho una traccia di ottimismo, sì. Perché penso che in questo momento il consenso, come dire, fideistico, propagandistico, in questo momento, girando e facendo assemblee, ho la sensazione che qualche elemento di incrinatura rispetto a quel mondo lì c'è. Un elemento di fiducia e di differenza, i metalmeccanici ce l'hanno. Perché in un paese, quando vanno a votare, vota meno del 50%. Quando vai a votare l'RSU, dentro uno stabilimento arrivi al 90% di partecipazione al voto. Perché? E questo dovrebbe imparare la politica. Per una ragione. Perché c'è una relazione tra la rappresentanza e il rapporto che ha quel lavoratore che fa 8 ore di lavoro dentro lo stabilimento, se penso a uno stabilimento come Stellantis, in cui non hai neanche i permessi sindacali, e poi dopo svolge il suo tempo per un interesse di carattere collettivo, di carattere democratico, mi verrebbe da dire. Ecco perché, per concludere, perché sennò la faccio troppo lunga, il tema che io vedo fondamentale è che, come dice Zagrebeschi l'altro giorno in un'intervista a Repubblica, c'è un modo per difendere la democrazia? Sì, praticarla. E come la pratichi? Chiamando le persone ad una responsabilità. Non c'è più un elemento di delega alle forze politiche o al sindacato o alle associazioni di massa. Tu devi chiamare le persone alla loro responsabilità. E la prima cosa che secondo me praticata la democrazia significa lo strumento referendario. Come si difende lo sciopero? Cioè, scusate, ma avete visto il comportamento del governo su 2 richieste, diciamo, le dico legittime entrambi. Cioè, il governo decide qual è il dissenso che può gestire e tollerare, cioè quello delle manifestazioni degli agricoltori, e qual è invece il dissenso che non può essere praticato, che è quello degli studenti. Cioè, qual è il potere arbitrario della democrazia? In una democrazia non c'è un diritto di critica diverso in cui il governo decide quale è ammissibile e quale non è ammissibile. E lo dico perché noi siamo a pochi giorni, faremo le assemblee, dal fatto che presenteremo una piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, che per noi ha un valore di carattere generale, non è una rivendicazione corporativa su una parte del mondo del lavoro. E sono molto preoccupato dal clima che c'è nel paese, o meglio, che c'è nel gruppi dirigenti di questo paese, perché quando si manifesta una situazione che a me ha colpito molto, io ho fatto molte manifestazioni nella mia vita, ma vedere le scene di Pisa mi ha colpito per una ragione, perché siccome le so le manifestazioni come girano, sono anche diverse tra di loro, vedere uno di 40-50 anni col casco, col manganello e lo scudo intervenire e picchiare ragazzini di 14-15 anni che oggettivamente non erano le manifestazioni a cui ho partecipato io, un po' più complesse da un punto di vista della gestione della piazza, picchiarli deliberatamente per la sola idea di incutere paura rispetto al fatto che tu puoi scendere in piazza, oppure i delegati dell'Ansaldo di Genova che sono sotto processo, cioè rischiano anni di reclusione perché hanno scioperato e manifestato per poter salvare l'azienda, ricapitalizzare l'azienda che è stata ricapitalizzata per la partecipazione pubblica, per poter avere un futuro, come dire, produttivo ed industriale, e sono sotto processo penale per aver fatto una scelta di questo tipo. Ecco, è colpa del governo Meloni. Il governo Meloni è la manifestazione di un processo che va avanti da tanto tempo, di svuotamento dello spazio democratico come esercizio del potere del lavoro, delle masse popolari, rispetto alle decisioni che contano per il paese. Qui c'è un punto interrogativo grande quanto una casa. Noi, il nostro, come è del tutto evidente, con tutte le nostre difficoltà, con tutte le nostre debolezze, ma noi, il tentativo di tenere legato un filo in cui si vince insieme con i lavoratori, si perde insieme i lavoratori, l'abbiamo sempre mantenuto. Se c'è una cosa che invece i lavoratori non tollerano più, è quello che qualcuno gli deve spiegare cosa è giusto, che cosa è sbagliato, e poi dopo loro magari perdono. Ma la classe che gli ha spiegato che le cose devono andare da un lato o dall'altro sono quelli che stanno sempre in piedi e cadono sempre in piedi. Questo per i lavoratori è diventato un punto intollerabile, perché questo li ha portati ad essere fuori dal perimetro democratico. Ecco perché noi abbiamo scelto al nostro congresso, e concludo, il fatto di costruire un protocollo con l'ANPO. Perché noi pensiamo che quella pratica democratica affonda le proprie radici dentro la storia repubblicana del nostro paese, che è fatta di libertà, di resistenza, ma che è fatta anche dell'idea che i posti di lavoro non sono un posto dove contrattiamo un'ora in più o in meno di lavoro, un euro in più o in meno di salario, ma dove proviamo a contrattare anche la società dentro la quale noi vogliamo vivere. Questa è la sfida culturale, politica e contrattuale che la FIOM, a cui la FIOM non rinuncerà mai.
Grazie per l'altro. capacità di sintesi, con Gabriele Soleraus, so dirvi chi è ovviamente. Volevo affrontare un altro pezzo dei tanti problemi che abbiamo oggi, quello dei quasi 4 milioni di lavoratori poveri. Sono persone, sono donne, uomini, ragazzi e ragazze che lavorano, che quindi nelle statistiche rientrano tra gli occupati e che sono però oggettivamente in una condizione di povertà. E questo è un aspetto drammatico della democrazia, perché abbiamo sempre avuto l'idea che il lavoro, tanto che il lavoro emancipava, oggi è il 7 marzo, domani è l'8, voglio dire, quando ero giovane, l'8 marzo era, si svolgeva quello più sulla parola d'ordine, il lavoro, era ancora un po' prima, quando io avevo 20 anni, del tema dei diritti, quelli, diciamo, chiamiamoli civili, anche se poi il termine non mi entusiasma, insomma è solo per capirci, no? Era ancora l'idea del diritto al lavoro, come un diritto fondamentale di emancipazione, di cittadinanza, di possibilità di scegliere, di fare le proprie scelte in autonomia. Beh, oggi queste lavoratrici, naturalmente, e soprattutto queste lavoratrici, perché poi questi lavori poveri, guardano in particolare le donne, le ragazze, si devono sottrarre questo diritto a un lavoro che ti dia una dignità, che ti dia uno status e che ti dia la possibilità di fare le tue scelte in autonomia anche rispetto alle situazioni familiari. Spesso sappiamo che ci sono donne che non possono uscire da situazioni familiari difficili da reggere proprio perché non sono in grado di mantenersi. Allora, è di nuovo un pezzo di democrazia che sta subendo un vulnus, perché ci sono milioni di persone in questa condizione. Che cosa può fare un sindacato e soprattutto come si può portare questo tema all'essere uno dei grandi temi della difesa della democrazia?
È una domanda molto complessa, però penso che i relatori che mi hanno preceduto, insomma, con la storia degli scioperi del 43, ma soprattutto del grande sciopero politico del 44, ma soprattutto anche il Pagliarulo, questa tavola rotonda, e Michele De Palma, hanno affrontato bene il tema. E nel senso che io vorrei riprendere alcuni assunti per poi provare a rispondere a questa domanda così complicata. Dicevo appunto che vorrei aggiungere alcuni assunti che sono stati, come dire, elencati in questa mattinata. E io aggiungo anche che il lavoro è il fondamento principale per la costruzione della dignità della persona. E penso che grande valore e importanza degli scioperi del 43, ma soprattutto quelli del 44, di essere riusciti a portare questo elemento, per cui l'elemento del lavoro, insieme all'elemento della pace, all'interno comunque della discussione dell'Assemblea Costituente per la costruzione della nostra Costituzione. E dico questo perché questi due elementi, lavoro e pace, sono, come dire, le fondamenta della nostra Costituzione, gli assi portanti, perché proprio in quella discussione qui la centralità del lavoro, perché la nostra Costituzione apre con l'articolo 1, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, e poi l'articolo 11 che dice che l'Italia ripudia la guerra. Per cui questo significa che il lavoro è il primo mattone per costruire, come dire, delle società e della società e degli stati in pace. Però per arrivare a questo, guardate, io ho riflettuto molto e le vicende dell'Ucraina, le vicende Gaza, ma le vicende di altri conflitti che oggi segnano comunque questo mondo, dimostrano comunque che quel mattone principale, che è il mattone del lavoro, e del lavoro buono, del lavoro dignitoso, viene appunto a mancare. E nel momento in cui viene a mancare, è evidente che ci sono, si aprono comunque delle situazioni di conflitto. Io penso che nel nostro paese sono ormai diversi anni in cui il lavoro come fondamento della dignità umana sta perdendo comunque, sta perdendo il suo valore. E allora se la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, che cosa è successo? Che cosa sta succedendo? È evidente che negli ultimi 30 anni la situazione comunque del mondo del lavoro in questo paese è totalmente cambiata. Il sistema capitalista, la globalizzazione ha messo comunque al centro non più il valore del lavoro e delle persone, ma il lavoro del profitto. È come se il lavoro fosse diventato una merce, e come merce viene, come dire, esposta sopra gli scaffali di un supermercato e utilizzare a seconda dei diversi bisogni. Scusate se faccio questa associazione, ma questo per dire che appunto la mercificazione del lavoro ha comportato comunque in questi anni una frammentazione, l'aumento delle diseguaglianze e, come dire, la diminuzione di alcuni diritti. E quando nella domanda, Marina, noi parliamo di giovani, parliamo di donne, sono ovviamente loro le fasce, come dire, più deboli, più fragili. Guardate, ascoltando alcune interviste, ma anche solo leggendo dei dati, noi oggi in questo paese abbiamo un gap salariale tra il genere maschile e il genere femminile. Lo diceva appunto questa mattina la Elena, proprio nella trasmissione televisiva, appunto, che parità di lavoro, retribuzione completamente diversa, ma non retribuzione per la base, ovviamente, ma tutto ciò che comporta comunque la possibilità di avere delle retribuzioni più alte. In un paese dove la nostra Costituzione, nell'articolo 1, dice l'Italia è fondata sul lavoro. Oppure i giovani d'oggi che per trovare un lavoro, come dire, sicuro, retribuito e riconosciuto con minimi diritti, sono costretti comunque ad andare al di fuori dei confini italiani. E questo è un segnale, perché questi giovani hanno conosciuto fin dalla nascita comunque il lavoro frammentato, il lavoro possibile e addirittura anche il lavoro non continuativo e con poche tutele. E allora che cosa è successo? Noi dobbiamo vedere la realtà di oggi, che è completamente diversa da quella del 43 e del 44. Perché quella classe operaia era una classe operaia compatta, era una classe operaia che aveva costruito la resistenza, e nel 44 c'era una forza politica che era riuscita, come dire, a farsi tra i due non tra le aspettative delle persone il nuovo, come dire, Stato, la nuova Repubblica che andava a costituirsi. Oggi lo diceva chi mi ha preceduto, questo non esiste, questo non c'è più. C'è, come dire, una spaccatura dove le forze politiche non sono più quel trade union tra società e Stato. E non c'è più una capacità di lettura dei bisogni dei cittadini e delle cittadine, per cui del mondo del lavoro anche, delle esigenze del mondo del lavoro. E allora noi ci siamo trovati in questi anni che il sistema, come dicevo, capitalista, lo spostamento del valore del lavoro contro comunque il raggiungimento sempre di più dei massimi profitti, ha creato, per così dire, questo mercato del lavoro frammentato che crea delle forti disuguaglianze. E guardate bene che questo governo fa un po' di cornice a questa cultura che si è sviluppata negli ultimi 30 anni. Questo governo, con, come dire, con i provvedimenti che sto mettendo in atto, è evidente che l'unico ostacolo che adesso deve, come dire, indebolire riguarda proprio l'ostacolo della rappresentanza. E non a caso nuovi provvedimenti rispetto a salari e contrattazione vanno in una direzione completamente diversa, che non, come dire, non rafforzano l'unificazione del mondo del lavoro e per cui l'unificazione e lo sviluppo dei diritti civili e sociali e del lavoro delle persone, dei cittadini e delle cittadine. Ma anzi, questi provvedimenti intendono, come dire, spazzare via il ruolo, da una parte, il ruolo della rappresentanza, e la cosa più grave è anche la nascita, la sopravvivenza dei contratti nazionali di lavoro, per cui messi insieme questi diventano ancora più dirompenti in una situazione appunto di flessibilità, di precarietà e soprattutto di lavoro povero. Perché lì poi che si annida e si sviluppa il lavoro povero, nel momento in cui non c'è una rappresentanza, nel momento in cui questo Stato non esercita e cerca comunque di limitare le democrazie, e democrazia anche significa la scelta di decidere del cittadino e della cittadina di farsi rappresentare. Allora parte da lì la questione. La questione parte da lì. È evidente che noi stiamo riflettendo, cioè la CGIL non è da oggi, non è da oggi. La CGIL ha ben chiaro la situazione che si sta creando questo in paese e ha ben chiaro che la resistenza contro il fascismo non è finita, anzi deve essere esercitata e messa in campo ogni giorno in questo momento. E per cui io ritengo necessario e utile che il lavoro che anche che stiamo svolgendo come organizzazione sindacale, che è quello non solo di essere presenti all'interno dei posti di lavoro, ma comunque di entrare nel tessuto sociale e di parlare con le persone, sia uno dei momenti importanti e delle attività importanti che noi quotidianamente possiamo mettere in campo, perché dobbiamo unire le persone e soprattutto dobbiamo, come dire, comunicare e informare, perché dobbiamo partire dalla nostra resistenza. E come l'hanno fatta nel 42, nel 40, nel 43, nel 44? Perché c'è stata una resistenza forte del lavoro, ma ricordiamo che c'è stata anche una resistenza sociale di uomini e donne che hanno messo a rischio la propria vita e che hanno deciso da che parte stare. Grazie.
Tutta nera di gente, domani chiuso tutto in segno di lutto, attento Ciccio Franca sbarre, e alla mattina c'era la paura e il corteo non riusciva a partire, ma gli operai di Reggio sono andati in testa e il corteo si è mosso improvvisamente, è partito appunto come un grosso serpente con la testa corazzata, i cartelli schierati lateralmente l'avevano tutto fasciato, volavano sassi e provocazioni ma nessuno se n'è pure voltato. Gli operai dell'Emilia Romagna guardavano con occhi stupidi i metalmeccanici di Torino e Milano, puntavano in avanti tenendosi per mano, le voci rompevano il silenzio e nelle pause si sentiva il mare e il silenzio di quelli fermi che stavano a guardare, e ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare. Alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, il nord è arrivato nel meridione. La sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato, quanti abbracci e quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione.